Apocalisse 11:1. Poi mi fu data una canna simile ad una verga, e l'angelo, stando ritto, disse: Alzati e misura il tempio di Dio, l'altare e quelli che vi adorano.
Wow.
Continua?
Eh no, aspetta lì. Vedi,
Cosa
ho messo
significa?
sulla radio il tabernacolo, il
Sì,
tempio.
sì.
L'hai messo. Allora, se voi vedete sulla radio, ho messo una. Ho costruito, diciamo, ho trovato queste foto e messo un po' insieme. E c'è il tabernacolo nel deserto, che poi divenne il tempio a Gerusalemme, no? Che costruì Salomone. Allora, il tabernacolo, come vedete in questa rappresentazione. C'è il cortile, tutto circondato, il cortile, in mezzo al cortile c'è l'altare
Sì.
con i leviti lì che fanno i sacrifici giornalieri, no? E dentro, più in là, c'è questa tenda. Ecco, allora la tenda, ho trovato anche una foto su quello, l'ho messa qui. Vedete, qui c'è scritto, vedete che sulla destra della foto. È l'altare, va bene, dove si facevano i sacrifici giornalieri, gli animali. Alla sinistra dell'altare, scusate, ho scritto in inglese, però qualcosa ho tradotto, ho messo. Alla sinistra c'è laver, a sinistra, in inglese laver, che in italiano si traduce la conca di bronzo. Così è il posto dove diciamo, i leviti, i sacerdoti lavavano le cose necessarie, purificarle. Ecco, più a sinistra ancora c'è il luogo sacro, Holy Place, poi c'era con dentro l'incensiere per bruciare l'incenso, poi qui si vede anche il lampstand, che sarebbe la lampada a sette braccia, e poi c'è il tavolo, Table of the Showbread, il tavolo con sopra il pane di presentazione. Questo è il luogo santo.
Sono cose del Vecchio Testamento, perché cosa significa questo tempio?
E significa. Innanzitutto fammelo finire. E a sinistra del Holy Place, del luogo santo, c'è Holies of Holies, Holy of Holies. E
Sì.
dentro vediamo c'è scritto c'è l'Ark, che sarebbe in italiano l'Arca. Holy of Holies in italiano si dice il luogo santissimo, perché lì c'era l'Arca, va bene? E dentro l'acqua vediamo l'Arca. A sinistra, vedi che a sinistra c'è un'altra foto con l'arca, con due
Sì,
angeli,
sì.
ecco, e lì a fianco dell'arca è illustrato cosa c'era dentro l'arca. Precisamente vediamo i 10 comandamenti sulle tavole di pietra, poi vediamo il bastone di Aronne che aveva sbocciato, e poi vediamo la manna che rimaneva sempre fresca, che per migliaia di anni veniva fresca. Allora, le tavole dei comandamenti, i 10 comandamenti, rappresentano Gesù la parola. Ci siamo?
Sì.
E il bastone di Aronne che è sbocciato rappresenta la risurrezione di Gesù. Qui vediamo che da un bastone secco viene la vita, sboccia, ed era sbocciato. Quindi Gesù che risuscita da un corpo morto. E più a sinistra vediamo le incensiere che rappresentano, la manna, perdono. La manna rappresenta Cristo, il cibo della vita. Quindi Cristo, cibo della vita, il bastone che sboccia la risurrezione, e poi Cristo, la parola. Praticamente i tre elementi dentro l'arca era sempre Gesù, Gesù e Gesù, perché Gesù è la parola di Dio. Va bene? Quindi questo è interessante per gli amici dei Testimoni di Geova, che Gesù è dappertutto.
Amen.
Cioè Dio non ha mai parlato nel Vecchio Testamento, mai, che non era Gesù. Va bene, allora preghiamo che gli amici testimoni di Geova diventano cristiani e guardino più a Gesù. Amen.
Grazie,
Allora,
Signore. Allora ti chiedevo perché
sì.
questa cosa che sono cose del Vecchio Testamento, perché appaiono qui in Apocalisse 11 durante il tempo della fine? Cosa c'entra?
Perché Dio lo ha messo qui? Perché qui vediamo alcune delle differenze del regno di Dio. Va bene, qui.
In
In
che
questa
senso?
scrittura tu vedi il tempio, l'altare e quelli che vi adorano. Qui, capisci? Qui, perché il Vecchio Testamento non è che sia finito, finito, continua nel Nuovo. E adesso il Nuovo continuerà nella Nuova Gerusalemme. Qui vediamo alcune delle differenze del regno di Dio. Il tempio, cioè nell'insieme sono tutto il tempio, il tutto. sono tutti credenti salvati di tutti i livelli, 1 Corinzi 3,16, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Quindi il Tempio rappresenta tutti i credenti salvati. L'altare è un livello più in alto. L'altare, diciamo, lo vedi qui nella foto, si trova diciamo, in mezzo al cortile. Quindi qui si offrono i sacrifici. Va bene, quindi c'è l'altare che è proprio in alto, più in alto, un livello più in alto. Questi sono i santi, i martiri che hanno offerto e dato la loro vita al Signore, per esempio i 12 apostoli e tanti altri di questa categoria, di tutti i tempi. Questo è l'altare che ogni giorno, se noi abbiamo dato, la nostra Chiesa abbiamo dato a tutti, o quelli che l'hanno dato, il cuore del Signore lo dimostrano con i frutti, ecco, siamo sull'altare, non siamo stati uccisi ancora come martiri, e molti non lo saranno mai, però nel cuore sono a quel livello lì, quindi l'altare è un pochettino più in alto, va bene, del tempio in generale. E quindi il luogo santissimo, dietro la cortina, va bene, io credo che siano per esempio credenti come i 144.000, i 24 anziani di Apocalisse 4 e chiunque altro che dall'altare è degno di passare a un livello ancora più in alto, cioè nel luogo santissimo, cioè quelli che hanno avuto vera comunione con il Figlio, con il Padre, cioè la sposa di Cristo. Quelli che siedono nel trono insieme a Cristo, questo è il luogo santissimo.
Quindi questo è il massimo.
Il massimo.
I 12 apostoli non sono qui? Dicevi
Sì.
che l'altare è formato anche dai 12 apostoli, i martiri?
Sì, perché l'altare sono i martiri, gli apostoli erano martiri,
Sì.
però c'è un livello ancora più in alto, il luogo santissimo, dove nessuno entra. Tranne il sacerdote entrava una volta all'anno, però quando Gesù è risorto la cortina del tempio fu spezzata e fu lì che l'arca, Dio si prese l'arca e la portò in cielo.
Questo vuol dire che i cristiani credenti sono divisi in tre categorie?
Sono divisi, sì, in diverse categorie. Infatti per questo che questa profezia dice, Apocalisse 11.1, misura il tempio di Dio, l'altare e quelli che vi
E
adorano.
come si misura?
Appunto, come non è mica una misurazione di 100 centimetri, basico. Quindi in questo caso la parola misura, diciamo, si può tradurre un po' più chiaramente, conta. Contare,
Ah, cioè separa le categorie?
sta contando tutti quelli che sono scritti nel libro della vita, il libro dell'agnello, la sposa di Cristo, tutti sono contati. Va bene? Ecco. E infatti, Apocalisse, ti ho dato delle scritture, ce le hai?
Sì, ce l'ho.
Allora vai la prima lì, Apocalisse 3.
Apocalisse 3, sì, 21. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anche io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Apocalisse 3:21.
Questo è il luogo santissimo. Sono quelli che si siedono sul trono insieme a Gesù Cristo per regnare il regno di Dio. Questa è la sposa. Va bene? E allora torniamo a Apocalisse 11, la prossima scrittura.
Verso 2. Ma tralascia il cortile che è fuori del tempio. E non misurarlo, perché è stato dato ai gentili, ed essi calpesteranno la santa città per 42 mesi. Apocalisse 11:2.
Allora, questi naturalmente, questi 42 mesi, cosa sono? Apocalisse 13:5. Sono i 42 mesi della tribolazione, per questo che i gentili o pagani, se preferisci, calpesteranno la santa città per 42 mesi. Santa città sarebbe sia la Gerusalemme materiale e fisica, ma principalmente la Gerusalemme spirituale, perché in quanto che la Chiesa verrà perseguitata dall'Anticristo, verrà in futuro per 42 mesi. Va bene? Allora, durante questi 42 mesi l'Anticristo controllerà Gerusalemme politicamente, non Israele, ma sì Gerusalemme, perché userà la divisione tra islamici e ebrei e allora lui manderà un corpo di pace che si impossesserà del Tempio. e controlla Gerusalemme, non controlla Israele però, che come abbiamo spiegato in altri insegnamenti, l'America sarà lì a difendere Israele, però Gerusalemme sarà sotto l'egidia dell'ONU e quindi l'Anticristo arriverà come un rappresentante dell'ONU con un corpo di pace e si impossesserà del Tempio con la scusa di portare la pace. Ci siamo? Il cortile del Tempio rappresenta quelli che, qui stiamo parlando del Tempio futuro, non quello del Vecchio Testamento, qui stiamo parlando del... rappresenta quelli che, avendo superato il giudizio del trono bianco, vedi Apocalisse 20, verso 11, avranno accesso alla nuova terra, cioè i gentili, ossia i pagani, i religiosi, i credenti nominali. Questi sono quelli che accedono, che possono stare nel cortile del Tempio. In questo caso il cortile del Tempio, ciò che era il cortile del Tempio, che i pagani potevano entrare e dare un'occhiata, e magari i convertisti si sperava, ecco, questo rappresenta la nuova terra. Rappresenta, dopo che Dio brucia il pianeta, distrugge i diavoli e gli anticristo, Apocalisse 20, verso 9 e 10, la terra brucia e quelli, dopo di quello c'è il giudizio del trono bianco, Apocalisse 20, verso 11, e quelli che superano il giudizio del trono bianco, cioè che non vanno mandati all'inferno, hanno accesso nella nuova terra.
Sì, questo sarà questo più avanti, sarebbe, però.
Questo sarebbe il cortile del Tempio. Cioè, il cortile del Tempio rappresentava quello che sarà la nuova terra.
Sì, e questi gentili, tra virgolette, sono quindi gente che non sono salvati?
Sono gente che non ha accettato Gesù Cristo e non si sono lavati nel suo sangue. E quindi saranno giudicati in base alle loro opere.
Più avanti.
Apocalisse al trono bianco, sì, dopo il millennio. Apocalisse 20, dal 13 al 15, dice, furono giudicati dalle loro opere. Quindi non è la salvezza di Cristo, lui paga tutto. Queste gente che Gesù non l'hanno accettato, però non sono tanto malvagi da meritare il lago di fuoco. Quindi sono giudicate dalle loro opere, come anche dice Giovanni 5, 27, 28, 29.
Perché qui in questo capitolo, che io so che questo capitolo parla della grande tribolazione, infatti nel verso 3 inizia la grande tribolazione, 42 mesi. Perché in questo capitolo, proprio prima della grande tribolazione, il Signore vuole misurare, cioè contare i credenti, sapere quale categoria è ciascuno? Perché? Perché li sta separando proprio all'inizio della tribolazione?
Beh, perché in Apocalisse 9 dice che potevano le maledizioni di Apocalisse 9, le trombe della tribolazione,
tromba 5 e 6,
e non potevano toccare quelli che erano sigillati.
Ah.
Quindi praticamente sta dicendo qui, quelli sigillati sono contati. Apocalisse 7, dall'1 al 3, dall'1 al 4, dice non fate del male alla terra, sulla terra, finché non abbiamo finito di sigillare i 144.000. Poi naturalmente ci sono i sigillati, quelli salvati in Cristo, la sposa di Cristo. Vediamo in Efesini 1.13 che c'è il sigillo di Cristo a protezione. E questi sono contati.
Interessante.
Va bene, quindi questi che vengono misurati vengono in realtà contati, di modo che il diavolo questi non li può toccare.
Wow, grazie Signore.
Va bene.
Sì.
Allora, qui hai letto verso 3?
No. Verso 3, Apocalisse 11. Ma io darò ai miei due testimoni di profetizzare, ed essi profetizzeranno 1260 giorni, vestiti di sacco.
Chi sono questi due profeti, questi due testimoni potentissimi, i più potenti praticamente? Beh, guardate, innanzitutto dove siamo qui? Qui siamo in piena tribolazione. La bestia anticristo ha rotto il patto settennale, ha infranto, e quello di cui parla Daniele 9.27, rompe il patto alla metà, dice Daniele 9.27, e piazza l'abominazione della desolazione, dice Daniele 11.31, e si mette a perseguitare i cristiani, che lo dice in Apocalisse 13 questo. Allora, chi di noi avrà il dono di profezia per discernere gli avvenimenti del mondo sarà chiamato da Dio a guidare le pecorelle che saranno sbandate dappertutto nel buio del mondo. Lo so che nella nostra Chiesa diversi fratelli hanno dono di profezia, hanno profetizzato, il Signore li ha usati in tanti modi. Diversi di noi sono profeti, e non solo la nostra Chiesa, ma anche altre Chiese, naturalmente, come noi, meglio di noi. Allora, i media, i servizi media, radio, TV, televisioni intercontinentali, cioè satellitari, i media dell'Anticristo daranno in pasto al mondo, trasmetteranno un messaggio, i media dell'Anticristo, al mondo senza Dio, che non ha discernimento e che ingoia qualunque bugia, Hitler, Stalin, Mussolini, capitalismo, i media occidentali dicono, loro tragugiano, per questo che, e questo tragugiamento fa molto male allo stomaco spirituale, per questo che nel mondo sono tutti depressi, oppressi, abbattuti, tristi, perché credono alle bugie, stanno bevendo la fiumana dei media che il Satana sta spargendo in tutto il mondo tramite i suoi media. Allora, i media anticristo daranno al mondo la versione bugiarda dei fatti, e gli unici canali di informazioni legali saranno quelli sotto il totale controllo dell'anticristo. Già da ora possiamo vedere questo che sta avvenendo nel mondo. Allora, in questo tempo di tenebre spirituali, Dio avrà i suoi messaggeri e profeti celesti che guideranno il suo popolo e spiegheranno quello che realmente sta succedendo nello spirito in questi 42 mesi, e cioè il contrario di quello che i media anticristo diranno, come avviene oggi. Vediamo oggi nelle diverse propagande che tu credi nel giornale, ma non stai leggendo il giornale, credi che ascolti la TV, ma non stai ascoltando la TV, ti stai sottomettendo a un lavaggio di cervello. Va bene, come per esempio in Occidente, tutti a senso unico, tutto all'americana. Vai in Cina, tutto alla cinese. Uh-huh. E il mondo senza Dio non ha difese, non ha protezione, non sa distinguere tra le tenebre e la luce. E allora che succede? Cosa fa Dio in una situazione così? Dio manda due profeti, due ramoscelli di ulivo che guideranno la Chiesa dispersa del mondo, con la verità di Dio arriveranno. E questi profetizzeranno appunto 1260 giorni, che sono la durata precisa di 3 anni e mezzo di tribolazione. Dopodiché, sì, l'anticristo rimane ancora un po', però è l'ira di Dio, dopo viene Armageddon, ma il suo potere sono 42 mesi. Allora, le chiese addormentate, le chiese che non si preparano, perché confidano in un ipotetico, assolutamente non scritturale, rapimento prima della tribolazione, virgolette, saranno travolte dalla tribolazione, tribolazione che Dio autorizzerà il nemico a portare e rovesciare nel mondo, vedi Apocalisse 13:5, Daniele 11:31-35, Matteo 24 dal 15 al 22, tribolazione che sarà una fiumana che travolgerà tutte quelle chiese che credono ai falsi profeti e non si preparano. Preparazione non vuol dire salvare la pellaccia, no, vuol dire portarsi in un posto o rimanere in un posto dove potrai portare frutti a Dio. C'è un momento che Dio dice ad Elia: vai da Acab e sputa il rospo, dagli la profezia, e poi, come mi taglia la gola, poi scappa, vai al ruscello Cerete, e poi l'acqua finisce, e poi vai dalla vedova Sarepta. Quindi Dio in continuazione spostava il suo profeta. Oh, ma aveva paura, ma non è paura, è saggezza, anche Gesù si spostava. Va bene, sto parlando di Primo Re capitolo 17. Allora, è una dottrina stolta, imprudente, il credere al rapimento prima della tribolazione. Perché? Perché, tra l'altro, si basa sulla non preparazione, sul non essere prudenti. È scritturalmente basata sul nulla. Non c'è una scrittura a pagarla 1.000 euro, ok? che dice il rapimento prima della tribolazione. Non ce n'è una. E perché tante chiese ci credono? Perché sono ingannate dal diavolo. Va bene? Così come credono che Dio è cattolico o protestante. Ingannati. Allora invece la corretta parola di Dio, e lo abbiamo studiato nel corso biblico, dice la parola di Dio, che sarà solo dopo la tribolazione che viene Gesù. Come anche lo vedremo, questo stesso capitolo ci dice questo, adesso lo vedremo.
Amen.
Vuoi andare verso 4?
Sì, questi due testimoni chi sono? Cioè chi sono?
Allora, comincia a leggere questa scrittura e ti rispondo piano piano.
Apocalisse 11:4. Questi sono i due ulivi e i due candelabri che stanno davanti al Dio della terra.
Quindi,
ma questo è anche più misterioso adesso.
Quindi sono due candelabri, sono due ulivi che stanno davanti al Dio di tutta la terra. Quindi qui vediamo che lo Spirito parla di questi due ulivi, cioè due testimoni, come se già ne avesse parlato. Ne ha parlato prima? In effetti sì. Vediamo questi due testimoni in Zaccaria 4. Vuoi andare lì?
Sì, Zaccaria 4.
Ecco, Zaccaria 4:12.
Per la seconda volta presi a dirgli, cosa sono questi due rami di ulivo che stanno accanto ai due condotti d'oro da cui è fatto defluire l'olio dorato? Egli mi rispose e disse, non comprendi ciò che sono questi? Io risposi, no, mio signore. Allora egli mi disse, questi sono i due unti che stanno presso il Signore di tutta la terra. Zaccaria 4:12-14.
Quindi questi qua fanno defluire l'olio.
In che senso?
E ogni cosa qui c'è un significato molto, molto importante, molto pesante. Significa che questi due importantissimi testimoni e profeti, oltre a profetizzare e schiarire alle pecore cosa veramente sta succedendo, interpretare le notizie. E tu leggi il Corriere della Sera e ti dice il contrario. Leggi la stampa, leggi il New York Times, leggi i giornali tedeschi, ti dicono il contrario di quello che succede perché ti danno una notizia e poi te la interpretano l'incontrario. E allora questi due testimoni, oltre a interpretare le notizie giornaliere, che cose che avvengono, e le interpreteranno in modo contrario a quello che dice l'Anticristo, avranno anche un altro incarico di Dio. Qual è? Fornire l'olio dello Spirito alla Chiesa mondiale per rifornire le lampade dello Spirito di ciascuno di noi. Saranno i primari profeti di Dio nel mondo che hanno l'incarico di riempire le nostre lampade dello Spirito, della parola, del Vangelo, affinché brilli a dare la verità al mondo, a un mondo che muore per le troppe tenebre. Quindi la pianta dell'ulivo è una pianta che produce l'olio che nella Bibbia si usava per le lampade. Adesso c'è l'elettricità, una volta si usava l'olio. L'unico olio che avevano è quello di oliva, vero olio. Non è la mondizia di olio, che persino i motori delle macchine fanno fatica a tollerarlo. Gesù ha detto che noi siamo la luce del mondo. E la luce, cioè, rappresentata spiritualmente dalle lampade, ha bisogno di olio, olio spirituale. Da dove viene? Questi due profeti Dio li ha messi, li ha incaricati di dare l'olio al mondo, quindi l'olio della verità, l'olio che lo mettiamo nella nostra lampada spirituale, quindi vergini con olio, vergini senza olio. Oggi sono molte le vergini senza olio che non gli interessa di quest'olio che noi stiamo dando e che altri danno meglio di noi. Magari non saranno molti, però. Cioè noi siamo le lampade di Dio per illuminare un mondo diretto alla distruzione, inferno e morte. Noi siamo queste lampade.
E Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo.
E dove prendiamo l'olio noi? Lo prendiamo dalla Bibbia, dal Vangelo, dalle predicazioni, e noi un pochettino stiamo contribuendo. Però quando viene l'Anticristo che taglia l'internet, come facciamo? E allora due profeti, Dio li metterà a Gerusalemme, adesso lo vedremo, studieremo, e daranno al mondo l'interpretazione di Dio di quello che succede. E allora, gloria a Dio. Alleluia. Quindi la Chiesa dispersa e perseguitata dalla tribolazione avrà bisogno di sapere la verità, sapere che durerà 3 anni e mezzo, non più di quello, perché i suoi giorni sono stati accorciati. A quanto? A 3 anni e mezzo. E questo affinché la Chiesa illumini il mondo. E allora, benedetti quelli di noi, benedetti quelli di noi, ripetiamo, che già stanno dando questa luce, che già stanno facendo, che stanno dando la luce tramite l'evangelizzazione. Sì, benedetti, perché questi ricordano le Vergini Sagge di Matteo 25,1. Ben rifornite di olio. La domanda è, fratelli che ci ascoltate, ci stiamo rifornendo di olio ogni giorno in ginocchio da Gesù, ascoltando la parola, il Vangelo innanzitutto, insegnamenti biblici di qualche insegnante degno di questo termine, spero di essere uno. Durante il regno dell'Anticristo, la falsa propaganda del diavolo mirerà a cosa? Innanzitutto a far perdere la fede dei credenti. E qui andiamo al secondo Pietro. Fa perdere la fede affinché cosa? Affinché credano alle bugie dei suoi media e perdano la fede. Tu non puoi andare in una scuola dove gli insegnanti sono atei e non subire attacchi ogni giorno contro la tua fede, diretta o indiretta. Secondo Pietro 3.
Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi.
Verso 4.
E diranno, dove è la promessa della sua venuta?
Hai capito?
Secondo Pietro 3, 4.
Capito? Gli ultimi giorni verranno schernitori, beffardi, dove sono in TV tutti i giorni. Mi fanno girare lo stomaco in contrario quando, per disgrazia, li ascolto. E devo ascoltare qualcosa, perché sennò non mica posso vivere qui nella mia tana. Devo anche vedere che succede. Devo anche puntare i binocoli quando sbuca un sommergibile dall'oceano. Cosa fanno, prima cosa? Binocoli, vedere se c'è qualche cosa sbagliata che sta avvicinando. Così ogni giorno devo puntare il mio binocolo a vedere cosa accidente sta succedendo nel mondo del diavolo. E il binocolo si sporca anche solamente a vedere cosa succede. Allora, lo scopo di questi due testimoni ulivi sarà di profetizzare durante tutta la tribolazione di cosa? Del potere dell'Anticristo, quello che succede veramente. Rivelare a chi nel mondo vorrà ascoltare di quello che realmente accade dietro la cortina fumogena degli inganni e delle bugie ufficiali, un po' come erano quelle radio clandestine durante il nazismo in Germania. E i due testimoni, questi due ramoscelli di ulivo, io mi aspetto che nei media ufficiali, quelli di noi che saremo vivi, sentirete i media ufficiali dire che questi due scalmanati terroristi, radicali, cospirazionalisti e forse anche malvagi alieni. Perché se tu mi sono imbattuto in dei messaggi degli alieni, cioè dei diavoli che fanno finta di essere alieni, e dicevano ci sono degli alieni che sono contrari, sono cattivi. E quindi quando arriveremo quelli di noi che saranno chiamati ad andare, quelli di noi chiamati a essere 344.000 e adesso specialmente essere due testimoni, non sappiamo chi saranno chiamati così. Va bene, questi lanciano fuoco, questi sono alieni, questa gente. Allora,
quindi faranno come anche oggi, quando qualcosa di brutto succederà, diranno è colpa loro l'hanno provocato, mentre infatti è stato provocato dall'Anticristo. Però faranno notizie false come
oggi. Scarica barile.
Una cosa voglio chiederti, tu sai che su internet ci sono tante cose che parlano, che questi due profeti sono Mosè ed Elia, o sono quei due gemelli nati l'altro giorno, o sono chi lo sa chi. E tu cosa pensi? Chi sono questi due? Perché è un mistero che tutti vogliono sapere, ma esattamente chi sono questi due? Li rappresentano come due anziani con la barba che chiamano fuoco dal cielo, ma i nomi chi sono?
Cioè, certe chiese li chiamano Mosè ed Elia,
Sì.
perché dicono i corpi non furono trovati, cretinate.
Non possono essere
Ma
Mosè ed
no,
Elia?
sarebbe una reincarnazione, certo che non può
O
essere.
Giovanni Battista, o non lo so.
Cioè, Mosè ed Elia apparirono nella trasfigurazione a Gesù sul monte, ma quella fu un'apparizione angelica. Ma arrivare così a operare in questo mondo, nessun angelo è autorizzato di far questo. Sarebbe una reincarnazione buddista. Queste chiese di nuovo sono fuori binario. Chi sono? Domanda facilissima da rispondere. Basta che chiedere al Signore e lui ti dà tutto. E
Cioè non lo sai,
quando te lo dice,
eh?
mandami un SMS, un'email, che
ho
io subito
capito.
prendo un megafono alla radio.
Ma guarda che alcuni hanno inviato email dicendo che sei tu.
Sì, io sono troppo stupido per essere. Io non so se posso lustrare le scarpe, chi
Non
via
si sa
questi qua.
mai, non si sa mai.
Capito? Eliseo era in grado di versare l'acqua sulle mani di Elia, io non so se potrei fare quello. E il Signore, senz'altro, c'ha profeti meglio di me. Avanti.
Sì, e allora come sarà, come potremo credere a quello che sentiremo? Cioè questi due profetizzeranno, dice la scrittura, questi due profeti profetizzeranno. E noi come potremo sapere cosa profetizzano a chi credere? Perché i media diranno tutto al contrario, come già fanno oggi.
Sì, ma oggi, in certo senso, noi dobbiamo ringraziare questi media dell'anticristo di oggi, sai?
Ringraziare.
Certo, dire grazie
Di
che
cosa?
ci state addestrando, preparando, allenando a combattere le bugie del diavolo che vengono.
Ok, ho capito,
Questi
sì.
diavoletti sono utili, ci aiutano a allenarci a combattere contro le bugie. Infatti, in tutto il regime che viene, tutto sarà sotto controllo del marchio 666, quando robotizzeranno gli stolti umani che li riceveranno. Si chiama, adesso la chiamano intelligenza artificiale, ma non è intelligenza, è ignoranza, è demonismo, è creazione delle capre, della zizzania, non è intelligente. Non esiste intelligenza artificiale, esiste cretineria, imbecilleria artificiale. Se è una cosa intelligente non può essere artificiale, ma stiamo scherzando. Adesso ho visto ieri un video che qualcuno mi ha dato qua, dice che adesso c'è una coppia che si è sposata da un robot, da un'intelligenza artificiale. Invece del prete, c'è l'intelligenza artificiale che li ha sposati. Parla di abominazione della
Che
desolazione.
orrore.
E questi tutti onorati che sono stati sposati da un computer. E quando cascano nelle crisi matrimoniali, che vuoi adulterio, vuoi egoismo cronico, acuto, irreparabile, vai dal robot, dici: signor robot, clic, 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 sì, mi dica. Senta, mia moglie dà i numeri, cos'è che devo fare? Clic, 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 attaccati al tram, avanti il prossimo. Signor robot, io voglio suicidarmi, va bene.
Oh
Ecco,
no!
ti do l'indirizzo di un posto dove fanno
gosh!
eutanasia.
Mamma mia!
Guarda, tutto nel regime che vi... Posso interrompere per una
It's
risata?
funny, but it's terrible!
Hai capito? Sti poveri sciagurati sono fatti sposare da un computer. Ma allora senti, manda a letto tua moglie col computer, già che ci sei, guarda. Scusatele, sì, se le sorelle mi perdonino. Il mio passato hippie ogni tanto affiora. Insomma, tutto nel regime che viene sarà sotto controllo del marchio 666. Ecco. E allora metteranno i microchip nelle zucche quadrate. E guarda, vi saranno anche più di ora videocamere dappertutto. E la Bibbia dice che vigerà la pena di morte per chi non si allinea al regime autoritario. Vedi Apocalisse 13, 15, dice pena di morte. E sarà in quel tempo che Dio provvederà il suo popolo perseguitato. Non solo provvederà 144.000 apostoli, profeti e guide, gente in gamba, ma anche di questi due potentissimi testimoni per dire al popolo di Dio la verità di quello che succede. Amen. In quel tempo, quando molti delle attuali guide religiose, virgolette, guide tra virgolette, ma guidano alle tenebre, queste guide mercenarie avranno accettato il marchio 666? Guardatevi dalle religiose tradizionali, vi guidano male. In quel tempo Dio darà ai suoi due testimoni poteri speciali per potersi difendere dalla bestia, dai demoni e da chiunque cercasse di ucciderli, come è scritto il verso 5.
E se qualcuno vuole far loro del male, esce fuoco dalla loro bocca e divora i loro nemici. E chiunque vuole far loro del male deve essere ucciso in questa maniera. Apocalisse 11:5.
Come sarà questo? Angel, ti è mai capitato? Tu, dove sei? John. Di Benedicatore lì che sta traducendo lei per i ragazzi,
Si
però
sentite
capisco una metà
sussurrare
di
perché sta
italiano.
traducendo.
Guarda, avete visto mai voi nei circhi quelli che sputano fuoco?
Ah sì.
Sai, mettere un po' di benzina nella bocca se qualcuno vuole provare, e poi una fiaccola. Avete visto mai? E quindi questi, è così che faranno questi due profeti?
Penso di no. Esce fuoco dalla loro bocca, ma non so in che
Credi
senso.
che si faranno un bicchierone di
No!
benzina, accendino
Come on!
pronto, accendino Ronson davanti.
Ah, dice Paul, probabilmente saranno come Elia quando ha inviato fuoco su quei 50.
Tutti dicono Dio ti benedica, Paul. E
Bless you, Paul!
Bless you!
vai così, ragazzi.
Bless you, Paul!
Dobbiamo fare come certe chiese che mettono il cartello applausi. E allora si danno le gomitate, svegliati, è tempo di applaudire. Allora, Dio ti benedica. Esatto. Paolo, ripeti allora.
Quando Elia ha inviato fuoco dal cielo su quei 50 che sono venuti a prenderlo, solo che stavolta questi due testimoni potranno fare ancora di più, non solo su 50,
Sì,
ma ancora di più.
è come quando in Apocalisse 19 vedi dei disegni su internet, avete visto anche voi, che c'è Gesù che viene, che scende dal cielo con uno spadone in bocca. Perché Apocalisse 19 dice una spada proviene dalla sua bocca. E loro dipingono Gesù con uno spadone tra i denti. Beh, mi sembra un po' puerile. Cioè, la spada cos'è, Ebrei 4:12?
Dice già nella parola.
La spada è la parola, dice. E allora la spada di Gesù cos'è? La parola.
Parola.
Quindi questi due qua, questi due profeti, con la parola li bruciano, comandano.
Però fuoco reale, perché dice il fuoco divora i nemici, sono uccisi in questa maniera.
E il fuoco, come diceva Paul qua, il fuoco di Elia
Fuoco
era
reale.
reale. Assolutamente, non è mica, perché loro non sono spirituali, sono
Sì,
reali.
sì, sì, sì.
E loro è fuoco
E se
reale.
muoiono, devo essere
E
reale, se muoiono.
certo, lì barbecue, ragazzi, avranno un potere quasi illimitato. Dove lo dice Angela? Al
non lo so.
verso 6. Basta andare al prossimo verso.
Costoro hanno potestà di chiudere il cielo perché non cada alcuna pioggia nei giorni della loro profezia.
Capito? Niente ombrelli.
Essi hanno pure potestà sulle acque per convertirle in
E
sangue
poi?
e per percuotere la terra con qualunque piaga ogni volta che vorranno.
Caspiterina,
Apocalisse 11:6.
hai capito qua la
Sì,
situazione?
potere illimitato, sì.
Cioè qui la zizzania dell'anticristo che dice saranno, sai, soldati speciali, specialissimi, campioni di judo, di karate, di tiro a segno, di mitra, di bombe, che si calano dagli elicotteri con le corde, arrivano loro. Beh, questi qui, basta che li guardano, già parte il fuoco. Capito? Allora, questi qua, come pollastri bruciacchiati, dicono, uè, qua sarà bene che ci teniamo a distanza di sicurezza. Cioè si guarderanno dalle maledizioni di questi due profeti e si terranno alla dovuta distanza di rispetto.
Ma in questi 3 anni e mezzo cercheranno di uccidere i due?
Ah, sicuramente.
E non potranno farli con missili, senza avvicinarsi?
Ma cercheranno anche.
E non riusciranno?
Evidentemente no, perché questi qui, capito, questi quando si grattano un pochettino la schiena, parte un lampo. Io, stai attento. Cioè, hanno fatto un film, Left Behind, che vedi che c'erano due profeti che lanciavano il fuoco. Quel film, diciamo, hanno messo l'apimento prima, poveraccio non sapeva. Però, diciamo, ha fatto delle scene bellissime. Inizia con appunto i due profeti che distruggono i nemici.
Sì, questo è stato ben rappresentato nel film, i due profeti.
Sì, allora... Ah, è un film che si può vedere, però una volta che hai capito che quello là non ha capito quando è il rapimento, però tu che l'hai capito lo metti alla fine, non all'inizio, puoi guardare il film. Cioè guardare all'incontrario, cioè mettere praticamente loro hanno messo il rapimento al numero 1, tu devi guardare 2, 3 e poi l'1. E allora fa un pochettino più.
Capisci qualcosa,
capisci.
Sì.
Andiamo alla prossima scrittura.
Sì. Apocalisse 11,
7.
7. E quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Apocalisse 11, 7.
Abbiamo spiegato cos'è l'abisso quando abbiamo studiato Apocalisse capitolo 9, e lì, la dimora dei demoni sono legati e segregati, che quando il diavolo viene lanciato giù dal cielo, Apocalisse 9 verso 1, riceve una chiave, apre l'abisso, escono le cavallette che poi sono le locuste, che poi sono demoni, e quindi escono dall'abisso. Però dice, attenzione, non fatevi sfuggire questi due particolari importanti, la cronologia è, uno, questo qui avviene alla fine della loro testimonianza, cioè dopo i 42 mesi di regime e tribolazione dell'anticristo. Quindi cerchiamo di capire quando cronologicamente avviene questo evento. Verso 7 dice, quando avranno compiuto la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Mm-hmm. Cosa dice? Dopo, quando è compiuta la testimonianza. Compiuta vuol dire dopo 3 anni e mezzo.
Perché in verso 3 dice che la testimonianza dura 1260 giorni.
Ecco, quando l'hanno compiuta, cioè dopo 1260 giorni. Questa è una cosa che insegnanti biblici, non ci siamo come voi insegnate all'incontrario. Mettete il rapimento prima. No, adesso vedremo che il rapimento viene dopo. Sta arrivando il rapimento, calma. Adesso, come diceva il vecchio, dice, ora vengo e mi spiego. Adesso vedremo che il rapimento è dopo 3 anni e mezzo. Questo è uno dei tanti modi per dimostrare quando è il rapimento. Allora,
quindi vengono poi, uccisi.
Sì, vengono uccisi dopo che hanno compiuto la testimonianza, traduzione, dopo 3 anni e mezzo. Secondo passo, secondo punto è questo. La bestia da dove sale? Dall'abisso. Che come abbiamo spiegato, dicevo, sì. Apocalisse 9, appare plausibile che se la bestia sale dall'abisso, va bene? E allora è plausibile che l'anticristo venga posseduto dallo spirito del re dei demoni dell'abisso.
Ah, questo l'abbiamo studiato la domenica scorsa, ecco. Apocalisse 9, che escono queste locuste dall'abisso.
Demoni.
E hanno come re sopra di loro il capo di questi demoni.
Che si chiama?
Uno che si chiama Apollyon Abaddon.
Ecco.
E dicevi che questo potrebbe, non siamo sicuri, essere il demone, lo spirito che possederà l'anticristo.
Sì, cioè questo qui è, diciamo, è un candidato con tutte le carte in regola. Questo qui è il capo dei demoni, questo è un buon candidato per, virgolette, ungere l'anticristo di poteri satanici, mm-hmm. perché lui è il re dei demoni dell'abisso. Si chiama Apollyon. Allora, se tu vai al greco Apollyon, cosa vuol dire Apollyon? Distruttore. Puoi anche andare ad Abaddon, che sarebbe ebraico, che vuol dire distruttore. Quindi questo qui c'ha le carte in regola. Dice, questo è un demone abbastanza malvagio, quindi è la scelta naturale per l'anticristo di essere posseduto da questo qua. L'anticristo, la persona, è un politico come tanti politici di oggi anticristo, solo che viene, virgolette, unto, posseduto, fortificato da questo demone Apollyon, che viene dall'abisso, perché dice qua, verso 7, la bestia che sale dall'abisso.
Cioè una conferma. Allora.
Quindi è una conferma, secondo me, che uno spirito dall'abisso lo possiede. Ora, sì. Non esce l'anticristo dall'abisso, perché lui è una persona con data di nascita, è una persona normale, se no il mondo non l'accetterebbe, no? Non è che tutto un tratto appare dal nulla. La data di nascita, luogo di nascita, abisso senza fondo. Cioè, capito?
And I record the Antichrist will not have written place of birth, the bottomless pit.
Ecco.
He will be a normal person with a normal place of birth.
Razza etnica, demone. titolo di studio, posseduto. Quindi sarà un uomo normale, come un Hitler, un Stalin, un Mussolini, un Pol Pot, capito? Un Biden.
Però molto più posseduto, dice John.
Sì.
Perché è super intelligente.
Sì, sì, perché i politici di oggi non sono potenziali, perché non sanno neanche chi sono, non sanno neanche se sono maschio o femmine queste qua. Cosa vuoi che... Almeno quello là lo sa che è un demone. Questi qui non sanno neanche quello. Va bene? Allora, io direi di andare al... Andiamo ai cadaveri.
Ai cadaveri. Apocalisse 11:8. E i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il nostro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:8.
Alt! Pausa! Plotone, alt! Qui dice... Allora, questa è molto carica, questa scrittura.
Sì.
Questa è una scrittura che, diciamo, quasi nessuna chiesa ha capito. Cioè, tu qualunque chiesa vai, che c'è le bandiere israeliane, e sono lì, che hai visto mai questi video, sono lì a ballare davanti alla bandiera israeliana,
sì.
Le croci le hanno tolte, nascoste dietro la tenda. Perché onore al popolo di Dio israeliano, ma per cortesia non diciamo boiate. Oh, guarda. Questa scrittura dice che i loro cadaveri, dei due profeti uccisi dalla bestia, giaceranno nella grande città, che non ti dice il nome della città, però ti dà un hint, ti dà un accenno. Dice, dove nostro Signore è stato crocifisso? Qualcuno mi sa dire dove è stato crocifisso Gesù?
Ma qui dice, in Egitto, in Sodoma.
Alt, ci arriviamo. Qui...
Sodoma non era in piedi
ci arriviamo
quando Gesù...
qui dobbiamo arrivarci con l'algebra. Allora, siamo d'accordo che Gesù è stato crocifisso dove?
A Gerusalemme.
Ecco, adesso uno shock per tutte quelle chiese che sono lì a baciare i piedi israeliani che Gesù non lo vogliono. Allora, ecco, siete pronti per... qualcuno ci avrà uno shock. Questa città, abbiamo capito che è Gerusalemme, spiritualmente si chiama...
Sodoma ed Egitto.
Poi non si potrebbe chiamare peggio di così, caspita. Infatti se tu vedi come Dio, infatti questo lo dice nel Vecchio Testamento, nel Nuovo, che Gerusalemme non è più popolo di Dio, adesso lo sarà, ma non lo è ancora. E allora questo dovrebbe essere interessante appunto per queste chiese filo-ebraiche che hanno dottrine... e insegnano che la presente Israele carnale, Israele che non è ancora convertita a Cristo, sarebbe ancora il popolo di Dio, che è una cosa non scritturale, dottrinalmente ignara. Non voglio dire da ignoranti, perché qualcuno si può offendere, però è una cosa ignara andare in giro a dire che Israele carnale che respinge Gesù è ancora la Israele di Dio. E che... chi... Dov'è una conferma questo? Matteo 21. Ti do uno hint. Allora, Gesù parlando ai giudei, Matteo 21, 43 e 45, cosa disse? Ce l'hai, Angela?
Sì. Perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che ne faccia i frutti.
Caspita, caspiterina, a chi sta parlando qua il regno di Dio vi sarà tolto? 45.
E i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro.
Caspita, voi...
Matteo 21, 43 e 45.
Cioè, più chiaro di così rimani abbagliato completamente. Cioè, chi sta parlando? Lo dice qua, i farisei, i sacerdoti, i capi di Israele. Cos'è che gli sta dicendo? Il regno di Dio vi sarà tolto e dato a una gente che ne faccia i frutti. Frutti non vuol dire sedersi in panca a scaldare le panche, vuol dire comportarsi come Gesù, come i discepoli, nei limiti dei nostri possibili. Frate Giuseppe, io non sono un apostolo, io faccio, non posso. Tu puoi fare quello che puoi. Più chiaro di così. Anzi, c'è dell'altro. Matteo 8. Mica è finita la carta vetrata qua.
Sì.
11 e 12.
Or io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente e si sederanno a tavola con Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. Ma i figlioli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Matteo 8, 11 e 12.
Nella nuova terra c'è la notte e il giorno come adesso, sono soggetti al sole. E allora quando non c'è il sole cosa c'è nella nuova terra? Siccome gira? È notte. Infatti dice le tenebre di fuori, sta parlando della nuova terra, sta parlando del giudizio del trono bianco che se gli va bene eviteranno il lago di fuoco se gli va bene e allora andranno alle tenebre della nuova terra, dove ci saranno un sacco di capre, di anticristo, idolatri e pianto e stridore di denti. Domanda. Angela, chiedimi com'è che si diventa popolo di Dio.
Ah, sì.
Perché non chiedi? Perché non fai quella domanda? Perché non fai quella
perché
domanda?
Stavo pensando a cosa dicevi prima, però ti posso chiedere anche quello, sì. Come si diventa popolo di Dio?
Angela, un'ottima domanda.
Ma dimmi come.
Hai veramente interpretato la domanda giusta, vedi? Si diventa, perché uno dice d'accordo.
Il regno di Dio è tolto.
Qui ci cacciano fuori dal paradiso. Sì. Ma come divento popolo di Dio? Giovanni 3,3, Matteo 23, 39.
Giovanni 3,3. Gesù gli rispose dicendo, in verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3,3.
Risposta, devi nascere di nuovo.
Amen,
ma sono
sì.
Già nato, mica posso tornare nel ventre di mia madre. Io sono Nicodemo, ma stiamo scherzando. Devi nascere di nuovo, che non puoi andare nel regno di Dio con un corpo di carne e sangue decrepito che può morire da un momento all'altro. Devi nascere di nuovo di spirito. Matteo 23, 39.
Poiché vi dico che d'ora innanzi non mi vedrete più finché diciate
benedetto
colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, 39.
E chi è questo benedetto? Gesù Cristo. Quindi Israele ancora non lo dice benedetto Gesù Cristo, ma lo usano come nome per bestemmiare. In Israele la bestemmia comune è il nome di Cristo.
Oh.
Capito? E questi certe religioni addormentate in piedi arrivano israeliani con la bandiera israeliana, le tavole di pietra di Mosè, loro nascondono le croci, va bene, e danno tutta la gloria e l'onore. Così è così che gli ebrei tornano in Israele e dicono andate a evangelizzare una chiesa, a convertire. Insomma, è una cosa pazzesca. Insomma, Gesù sta dicendo che fino a quando l'ex popolo di Dio, cioè gli ebrei carnali, che a Cristo non lo ricevono, non lo benedicono, come venuto da Dio Padre, questi ebrei se non nascono di nuovo, non si pentono per averlo fatto crocifiggere, non lo potranno vedere. Qualcuno dirà, ma i colpevoli sono i loro padri, mica i figli, poveracci. È vero. Guarda, ma fino a quando i figli ebrei non ripudiano il peccato dei padri, di aver respinto Gesù il Messia, averlo fatto crocifiggere. Allora sono colpevoli come loro padri, se i peccati dei padri loro credono, condividono. Infatti, chiunque che respinge Cristo, va bene, non vedrà il Signore fino a quando non si pentono. Quindi preghiamo per queste chiese fuori binario. Invece seguire Gesù seguono gli ebrei. Ma siete tornati alla pozzanghera! Per esempio, noi non siamo colpevoli della ribellione di Satana. Chi è colpevole? Chi è colpevole quel che si è ribellato a Satana? Nessuno. Ma se andiamo in giro a scusarlo, come fanno i satanisti, e lo giustifichiamo, allora da ingenui, incolpevoli, fessacchiotti, diventiamo colpevoli e complici. Sì. Va bene? Sì. E questo spiega la misteriosa scrittura, rileggi Apocalisse 11:8.
I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:8.
Gloria a Dio. Quindi, adesso l'abbiamo capita questa scrittura?
Sì, qui si parla di Gerusalemme, che nello spirito è come Sodoma ed Egitto, e dice che questi due testimoni che saranno uccisi dall'Anticristo, i cadaveri saranno lì, nella piazza di Gerusalemme.
Esatto.
E questo significa che l'Anticristo vincerà questi due, cioè avrà la vittoria?
Sì, li ucciderà e avrà la vittoria.
È terribile quello.
È terribile, però il piano di Dio ha avuto la vittoria, virgolette, vittoria su Gesù che è morto in croce, vittoria tra virgolette. Poi quando ha capito cosa ha fatto, che si è sparato sui piedi, e allora gli ha preso un colpo e un contraccolpo gli ha preso, perché quella morte lì salva tutti noi.
È vero, amen, sì.
E allora, puoi saltare al verso 9?
Verso 9. E uomini dei vari popoli, tribù, lingue e nazioni vedranno i loro cadaveri per 3 giorni e mezzo e non permetteranno che i loro cadaveri siano deposti nei sepolcri. Apocalisse 11:9.
Gloria a Dio.
Oh, perché non vogliono
Posso dire una parola ai miei amici atei?
Eh sì.
Perché sono tutti gli atei sono tutti i miei amici finché nella speranza che si convertano. Io voglio dire a questi cari amici, come faranno diverse nazioni a vedere due cadaveri? In effetti si tratta di una profezia dell'invenzione della TV intercontinentale datata 2000 anni fa. Gloria a Dio.
Amen, sì, è vero.
Gloria
solo così
a Dio.
Si spiega, sì.
Vado avanti io o vai avanti tu?
No, ti chiedevo perché non permettono di seppellirli questi due?
Perché se li vogliono godere morti.
Oh.
Cioè adesso hanno messo una legge in Europa, legge sbagliata, che devi seppellire il morto il giorno dopo. Cioè sono così terrorizzati che possono resuscitare al più presto. Li seppellirebbero se potessero prima che muoiano. E però qui li lasciano per 3 giorni per terra per mostrare come la bestia, l'anticristo, si chiamerà Adolfo Benito, quello che è, come potente il loro grande leader mondiale, guarda com'è potente. Sai, anche il Vecchio Testamento si usava attaccare il nemico, attaccare la testa del nemico su un palo, per mostrare che l'ho ucciso, eccetera. E l'Anticristo farà così. Allora, andiamo al prossimo passo shock. Chi vuole una scrittura shock?
Io voglio, io.
Perlomeno è scioccante per il mondo.
Yeah.
Allora devi andare 10 all'11.
Apocalisse 11:10. E gli abitanti della terra si rallegreranno su di loro, faranno festa e si manderanno doni gli uni agli altri, perché questi due profeti avevano tormentato gli abitanti della terra. Ma dopo 3 giorni e mezzo, lo spirito di vita che procede da Dio entrò in loro. Essi si alzarono in piedi e un grande spavento cadde su coloro che li videro. Apocalisse 10:11.
Capito? Sono lì che si mandano regali, come se fosse Natale. Mandano regali, dicono lode al diavolo, lode all'anticristo, diranno.
Faranno festa.
Hai visto com'è grande il nostro anticristo?
Oh.
O come si chiamerà? Però dopo 3 giorni
si alzano in piedi. Incredibile.
Uno spirito che proviene da Dio entrò in loro, cioè se sapevano l'avrebbero bruciati, polverizzati, non avrebbe cambiato niente. E questa, e cos'è questa qua? Questa, fratelli, è la prima risurrezione, che è cominciata con la risurrezione di Gesù. È ancora la prima risurrezione, che la seconda viene dopo il millennio, Apocalisse 20, seconda risurrezione. Questi siamo ancora alla prima risurrezione, verso 12.
Essi udirono quindi una gran voce dal cielo che disse loro:
salite quassù!
Così essi salirono al cielo in una nuvola e i loro nemici li videro. Apocalisse 11, 12.
Capite, in cielo non ci sono ascensori. Prendi la nuvola. Passa la nuvola. Mi dai un passaggio? Allora, questa è la risurrezione della Chiesa, fratelli. Alla fine dei 3 anni e mezzo di tribolazione e subito prima del rapimento.
E dove dice questo?
Adesso lo dice.
Che c'è prima la risurrezione e dopo il rapimento.
Ah, quello lì lo dice in prima Tessalonicesi 4, 15 al 17. Dice che la risurrezione precede il rapimento.
Lo leggiamo?
D'accordo.
Primo Tessalonicesi 4, 15. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo. Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore.
Alleluia.
Primo Tessalonicesi 4, 15 a 17.
Allora, la parola dice che la risurrezione precede il rapimento. Va bene, allora, sapendo questo, continuiamo a leggere che qui ci dà la tempologia, la cronologia di quando è il rapimento. Non come dicono gli imbroglioni che viene prima della tribolazione, così mangiamo, beviamo, siamo sotto la grazia, come siamo intelligenti. No, caro, attraverseremo la tribolazione, che Dio è interessato a purgare una chiesa fuori binario. E allora, adesso lo vedremo, con calma. 13.
E in quel momento si fece un gran terremoto, la decima parte della città cadde e 7.000 persone furono uccise nel terremoto. Il resto fu spaventato e diede gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11, 13.
Ok, dimostreremo il rapimento in un momento. Intanto voglio parlare di un'altra cosa. Prestare attenzione, per favore.
Quindi quando i due vanno nel cielo, risuscitano, vanno nel cielo, e c'è un grande terremoto nello stesso tempo.
Sì.
Un sacco di persone muoiono e gli altri che vedono quei due che vanno al cielo danno gloria a Dio.
Sì, evidentemente Dio raggruppa tutte le capre lì che muoiono, praticamente, questi 7.000 che muoiono. Però adesso voglio parlare di un punto importante. Prestare attenzione. Se, a parte i 7.000 che muoiono, tutti gli altri si convertono a Cristo, allora, con un poco di algebra, questo significa, va bene, che gloria al Signore, in Israele, dopo 3 anni e mezzo di tribolazione, il marchio dell'Anticristo 666 non è stato implementato.
Altrimenti non potrebbero convertirsi.
Esatto. Quindi, il fatto che si convertono ci dice che il marchio della bestia in Israele non c'è.
Mm-hmm. Infatti, sì, perché il marchio impedisce la conversione.
Ok, infatti, come ho sempre detto, però non è che voglio essere dogmatico, va bene, perché nella Bibbia non c'è scritto. Però io credo che Israele, anche se avrà sempre guai coi palestinesi, infatti ce li ha proprio oggi, ieri e le avrà anche domani, proprio adesso c'è uccisioni, eccetera. Anche se avrà sempre guai con i palestinesi, gli islamici, con l'Iran, e sarà attaccata in diversi modi, sì, rimane però un buon rifugio nell'area del Medio Oriente, per chi dovesse per forza trovarsi in quell'area, ma vi saranno molti attentati, va bene, cioè da loro nemici di Israele. Quindi il posto migliore per rifugiarsi, siccome ci saranno attentati, ci sarà confusione, ci saranno morti in Israele, va bene, però per questo motivo il rifugio classico, io dico, rimangono le nazioni in via di sviluppo, nazioni del terzo mondo, che oggi si dice in via di sviluppo, quelle rimangono i posti migliori, però dovete guardarvi dal crimine, guardatevi bene dal crimine, che sarà quello il problema più che altro. Quindi un altro posto di relativa protezione nella parte islamica, però, nel senso che non sarà direttamente sotto l'anticristo, io credo che sarà la Giordania, e questo lo so in base alla scrittura di Daniele 11. Vogliamo andare lì?
Sì.
Allora, Daniele 11, al verso 41, parla dell'anticristo.
11:41. Entrerà pure nel paese splendido,
Israele,
e molte popolazioni saranno abbattute, ma queste scamperanno dalle sue mani. Edom, Moab e la parte principale dei figlioli di Ammon. Daniele 11:41.
Allora, Moab e Ammon sono i figli di Lot, il nipote di Abramo, e poi Edom sarebbe Esaù. Va bene? E quindi questi sono i discendenti di questi tre. E questi sono relativamente protetti, va bene, per via di, sono benedetti in Abramo, insomma, questi qua. E qui l'anticristo non entra. Oggi questa nazione si chiama la Giordania. La Giordania ha sempre goduto di un re molto moderato e prudente. L'attuale re di Giordania, che si chiama Abdullah II bin al-Hussein, quindi Hussein, sì, conosciuto come Hussein, è un regnante molto misurato, generoso con i palestinesi, ne ha diversi milioni di palestinesi, 4-5. Anche suo padre, che si chiamava Hussein bin Talal, che è morto nel 99, aveva il suo stesso spirito di moderazione. Guarda, c'è le foto lì del padre e figlio.
Sì, hanno sorrisi bellissimi.
Sì, e qui c'è anche il figlio, il nuovo re, con la sua bellissima moglie, che si chiama Regina Rania. Anche lei c'è un bello spirito. La moglie di Hussein padre era cristiana.
Ah.
Rania non lo so, sarà islamica, suppongo. Però diciamo tra gli islamici c'è gente molto, molto moderata, molto pacifista, capito? Va bene, questo Hussein, re di Giordania, loro vantano di discendere direttamente dal profeta Maometto. Va bene, questo. Bene, andiamo avanti.
Apocalisse 11?
Sì, al 14.
Il secondo guaio è passato, ma ecco, presto viene il terzo guaio.
Il terzo guaio cos'è? È notizia terribile per il mondo, questo terzo guaio, per il motivo che adesso è giunta l'ora dell'ira di Dio. Ma notizia meravigliosa per quelli di noi che saranno ancora vivi e rimasti. Perché? Perché il verso 15 dice:
poi il settimo angelo suonò la tromba e si fecero grandi voci nel cielo che dicevano: i regni del mondo sono divenuti il regno del Signore nostro e del suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15. Qui
alleluia.
Vediamo il settimo angelo, perché le prime sei trombe le abbiamo studiate in Apocalisse 8 e 9, poi la settima non è apparsa ancora. Quindi appare qui in Apocalisse 11:15.
Mancava la settima tromba.
La settima tromba.
E quando abbiamo spiegato Apocalisse 9, abbiamo detto la settima non suona, suonerà, abbiamo detto, Apocalisse 11:15, perché la settima tromba cosa annuncia? Paolo ce lo dice in 1 Corinzi 51 e 52, Paolo ci dice cosa annuncia la settima tromba.
Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. 1 Corinzi 15, 51 e 52.
Paolo ci dice che la settima tromba, che è l'ultima, va bene, è quella del rapimento. alla settima tromba saremo trasformati. In Apocalisse 11, che studiamo oggi, vediamo che la settima tromba suona dopo 3 anni e mezzo di tribolazione.
Ah, sì, sì, sì.
Quindi,
sì, sì.
Fratelli nelle chiese che credete alla bugia, il rapimento prima tribolazione, ravvedetevi, perché avrete una brutta sorpresa se non vi ravvedete.
Solo se leggi questo capitolo, è chiaro.
Vi beccherà impreparati e vi distruggerà.
Se non conosci l'altra scrittura, ma solo leggi Apocalisse 11, un capitolo solo, è chiaro. Perché
è chiaro.
Dice, quei due profeti profetizzeranno 42 mesi, 1260 giorni, poi viene il rapimento. Alla fine, dice.
Esatto, quindi in Apocalisse 13, 7 dice che, 7, sì, dice che vincerà i santi. E lo dico, sì, sono gli ebrei, ma vaglielo a spiegare agli ebrei se ci credono. Ma quelli non sono neanche convertiti.
Sì.
E durante la tribolazione non si convertono. Da quanti si convertono? In Zaccaria 14 si convertono.
E qui, quando è? Apocalisse 11.
Zaccaria 14 è anche questo che abbiamo letto,
sì.
Apocalisse 11. 15. Ma Zaccaria 14, Zaccaria 12 per essere esatti, dice Dio: verserò il mio spirito di grazia e loro guarderanno a me che hanno crocifisso. Zaccaria 12, 14, quando è? E dopo la tribolazione, quando gli eserciti si circondano Gerusalemme e la invadono. Va bene. E allora, ci sono tanti modi scritturali che ti mostrano quando è il rapimento, invece queste chiese no, è il rapimento quando diciamo noi, le scritture non ci sono, però abbiamo indizi sbagliati. Quindi Paolo sta dicendo che la settima tromba è l'ultima e rappresenta il rapimento, infatti dice in Apocalisse 11:15 testualmente: i regni del mondo sono diventati il regno, quindi tanti regni, tante nazioni, diventa un regno del Signor nostro. Amen.
Amen.
Voglio precisare, non è Zaccaria 12:14, ma 12:10.
No, ho detto capitolo 12 e capitolo 14.
Ah, io ho capito in Zaccaria 12:14.
Sì, comunque ripeti il riferimento.
In Zaccaria 12:10 il Signore dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione.
E guarderanno
a me che hanno trafitto.
Ecco.
E ne faranno cordoglio.
E ci sarà cordoglio, perché diranno: caspiterina. Cristo, che lo abbiamo sempre bestemmiato,
sì,
blasfemato, preso in giro in ognuno dei nostri film di Hollywood, è veramente il Cristo. E allora faranno cordoglio, lo stesso cordoglio che dice Matteo 24:29, rapimento, e allora ci sarà cordoglio, dice.
Zaccaria 12:10.
Perché il cordoglio porta al ravvedimento, al pentimento.
Quindi quando dice in Apocalisse 11 che i regni del mondo sono divenuti il regno del Signor nostro, cosa vuol dire?
Vuol dire che tutte le nazioni dell'Anticristo, la Cina, la Russia, l'America, va bene, non ci sarà più perché sarà distrutta con le atomiche, il Medio Oriente, cioè tutte le nazioni del mondo, compresa l'Italia, il Vaticano sarà sparito, tutti questi regni del mondo, regni plurale, diventeranno il regno singolare del Signore nostro, cioè il millennio, cioè Cristo regna, come Zaccaria 14 che dice che dovranno venire tutti gli anni a Gerusalemme ad adorare il Re.
Ma l'Armageddon non è ancora avvenuto?
E non è ancora avvenuto, no.
E come mai il mondo diventa il mondo di Cristo?
Perché sta anticipando di 30 giorni quello che avverrà.
Ah.
Quindi ti sta...
annunciando.
Perché qui c'è il rapimento, e dice questo rapimento è il segnale che il mondo passa sotto il potere di Dio. Infatti,
okay.
Anche i 30 giorni che li separano da Armageddon, anche quelli lì, Dio regna perché versa la sua ira.
Cioè Dio prende controllo.
Dio prende il controllo e versa la sua ira sull'anticristo, sul mondo per 30 giorni, gli stessi 30 giorni che in cielo c'è il matrimonio della sposa, come vediamo Apocalisse 19, 7 a 9. Quindi paradiso in paradiso e inferno sulla terra.
Amen.
Like sending a tribulation God himself over the devil, because the devil was creating a tribulation over the people before and now God is tribulating them.
Sì, infatti Paolo dice: è la volontà di Dio di tribolare quelli che ci tribolano.
Perché ha detto Tim, è come se Dio adesso invia una tribolazione sul diavolo. Il diavolo che tribulava la Chiesa, i cristiani, sarà tribolato adesso durante l'ira di Dio.
Sì, il diavolo comincia e il suo popolo, Desania, tutti gli anticristo, Bruxelles, New York e tutti gli altri e cominceranno a mietere quello che è seminato nel tempo di Dio. Dopo che il Signore avrà purificato una chiesa di Laodicea del tempo della fine, lo purgherà, la monderà con la tribolazione dell'Anticristo, così come ha usato Babilonia per purgare, purificare, insegnare lezioni di umiltà e di ubbidienza a Israele che non ha voluto obbedire a Dio. Adesso obbedite a Babilonia. No, noi non ci sottometteremo. E Babilonia li ha distrutti. E dopo i 70 anni il Signore li ha fatti ritornare nei giorni di Esdra e Neemia. Ci siamo?
Sì, e quindi vediamo qui anche la
conferma. Storia si ripeterà e Dio userà il nuovo Nebuchadnezzar, l'Anticristo, per punire, distruggere, purgare e portare a pentimento una chiesa di Laodicea che non ne vuole sapere di obbedire al Vangelo. Dio ci aiuti noi a non essere così. Avanti.
Amen. Vediamo anche la conferma di quello che abbiamo letto in 1 Tessalonicesi 4, che prima c'è la risurrezione dei morti e poi il rapimento di quelli che sono viventi. E qui vediamo in Apocalisse 11, prima risuscitano i due profeti morti e poi suona la settima tromba, il rapimento.
Perfetto. Esatto. 1 Tessalonicesi 4, prima risurrezione, poi rapimento. Apocalisse 11, prima risuscitano risurrezione i due profeti, poi c'è rapimento. La Bibbia non si contraddice mai.
Bello, bello, bello.
Va bene, e adesso, dal momento che inizia l'ira di Dio, il mondo già appartiene a Dio, perché il diavolo può fare quasi più niente. Comunque, c'è dell'altro da dire, ma non in questa sede, perché già ci stiamo dilungando. Ed ecco adesso che volgiamo al finale di questo colossale messaggio profetico di Apocalisse 11. Andiamo ai versi 16 e 18. 16 al 18.
Allora, i 24 anziani che sedevano davanti a Dio sui loro troni si prostrarono sulle loro facce e adorarono Dio, dicendo: noi ti ringraziamo, o Signore Dio Onnipotente, che sei, che eri e che hai da venire, perché hai preso in mano il tuo grande potere e ti sei messo a regnare. Le nazioni si erano adirate.
Cioè, attenzione, qui c'è un altro inganno nelle chiese che dicono: Dio ci ama. Primo Tessalonicesi 5:9 dice che Dio non ci ha riservati all'ira. E allora lo raggiungono, erroneamente interpretano, e allora se non siamo riservati all'ira, dicono i falsi profeti, logico che non passiamo l'ira della tribolazione. L'ira tribolazione non è l'ira di Dio, ma è l'ira del diavolo. L'ira di Dio comincia dopo l'ira del diavolo. Allora, rileggi il verso 18.
Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira.
Ok. Quindi in Apocalisse 12:12, vuoi leggere 12:12?
Okay.
Lì vediamo che dice che il diavolo scaraventato dal cielo, al verso 7, Apocalisse 12, verso 7, il diavolo fuori dal cielo, al verso 12, il diavolo scaraventato sulla terra, pieno di ira, perseguita la Chiesa. In che modo? Perseguita la Chiesa per quanto tempo? 3 anni e mezzo, lo vediamo al verso 14, 3 anni e mezzo. Va bene, e dice specificatamente che il diavolo con grande ira perseguita la Chiesa. Leggiamolo.
Apocalisse 12:12. Guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, ha perseguito la donna.
E questa è la tribolazione. Quanto dura? 3 anni e mezzo, dove lo dice? Lo dice 2 versi più tardi, verso 14, che la donna fu protetta per 3 anni e mezzo. Quando il diavolo si vede precipitato sulla terra, perseguita la donna con grande ira. La tribolazione è l'ira del diavolo. Cerchiamo di svegliarci, fratelli. Questo punto è chiaro, Angela?
Sì, credo di sì, per me sì.
Lo devo spiegare un po' di più?
No, lo dice qui in Apocalisse 12:12. Il diavolo è sceso con gran furore, grande ira. sapendo di aver poco tempo, e perseguita la donna. Quindi qui sono i 3 anni e mezzo di tribolazione, che è la ira del diavolo. Quindi è
verso 7, l'arcangelo Michele scaraventa fuori dal cielo il diavolo. Mm-hmm. Al verso 12, il diavolo scaraventato fuori dal cielo, perseguita la donna per quanto tempo? Verso 14, 3 anni e mezzo. Tribolazione e ira del diavolo.
Però adesso in Apocalisse 11 siamo arrivati al rapimento. Dice: il regno del mondo diventa il regno di Cristo, e hai detto che qui inizia l'ira di Dio. Questo come si spiega? Dove si spiega?
Si spiega che è finito 3 anni e mezzo. Allora viene Gesù, fa il rapimento. Nello stesso giorno del rapimento comincia l'ira di Dio, 30 giorni.
Dove dice questo?
Lo dice Apocalisse 15:1, leggilo.
Ah, ok, quindi lo studieremo più avanti questo.
Sì, ma leggi, 15:1. Alla tua domanda.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, 7 angeli che recavano 7 flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio.
L'ira di Dio.
Si compie.
Si compie, perché sì.
È già iniziata?
Certo, è iniziato con Adamo ed Eva l'ira di Dio.
Ah no, hai detto che dopo il rapimento inizia l'ira di Dio.
D'accordo, no, dopo il rapimento si compie. Ma l'ira di Dio è cominciata con Adamo ed Eva fuori dal giardino. In Giovanni 3,36 dice: chi crede nel figliolo ha la vita eterna, chi rifiuta di credere, l'ira di Dio rimane su di lui.
Anche
siamo
senso.
Già sotto l'ira.
Sì, in quel senso sì, parliamo solo del tempo della fine.
Sì, il tempo della fine dice si compie. Si compie con 30 giorni di ira particolare, che poi continua anche in Armageddon, 45 giorni di Armageddon, capitolo 19, Apocalisse 19, è sempre l'ira di Dio. Quindi 30 giorni iniziali, Apocalisse 15, 16, e 45 giorni susseguenti in Armageddon.
E questi numeri dove li troviamo? 30, 45.
Vuoi i numeri?
No, non voglio numeri.
Ti do i numeri, eh?
No. Dimmi, dove li troviamo questi?
Daniele 12, 11, 12.
Daniele
Se
12.
Vuoi te li spiego anche.
No, me li spieghi quando studiamo l'ira di Dio. Quando arriviamo a Apocalisse 15, sì, allora sì.
Daniele 12, 11 e 12, ci sono due spazi, uno 30 giorni e uno 45.
Ah.
E dice, e dal tempo che l'abominazione eccetera fu collocata, saranno 1290 giorni, che sono 1260, 3 anni e mezzo, più 30, ira di Dio, e fanno 1290. E poi da Daniele 12, 12 dice, benedetto chi aspetta e giunge fino a 1335 giorni, che sono altri 45 giorni. Perché? Perché uno sono 30 giorni di ira e gli altri 45 sono Armageddon. Ma questo bisogna studiarlo con calma, nel corso biblico c'è tutto.
Sì, credo che lo studieremo quando arriviamo ad Apocalisse 15.
Sì, nel frattempo...
Per fede.
Per fede, d'accordo?
Quindi abbiamo letto...
I numeri sono lì. Daniele 12, 11 e 12.
Sì.
Però devi studiare tutto il capitolo, perché in Daniele 12 vediamo che c'è la tribolazione al verso 1. Va bene.
Ho letto solo l'inizio di Apocalisse 11, 18. Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira. Ed è arrivato il tempo di giudicare i morti e di dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a coloro che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Apocalisse 11, 18.
Hai capito?
Anche qui dice che dopo la settima tromba è giunta l'ira di Dio. Inizia l'ira. Anche qui lo dice.
Okay. Leggi la linea.
Le nazioni si erano adirate, ma è giunta la tua ira.
Capito?
È arrivato il tempo di giudicare.
Quindi le nazioni si erano, grazie Angela, brava, le nazioni si erano adirate, quindi l'ira del diavolo, quindi 3 anni e mezzo, ma adesso è giunta la tua ira.
Dopo il rapimento.
Hai capito? Al verso 18, dopo il verso 15 che c'è il rapimento, è giunta la tua ira.
Qui è una cronologia che prima non ho visto.
Neanche io. Beh, perché la Bibbia è un pozzo profondo, siccome la verità... Ogni volta che la leggi troverai cose nuove. Però quando te prendi la dottrina sbagliata, lì la nave si arena. Non vai da lì, non vai da nessuna parte. La nave si è arenata, non naviga più. se vuoi continuare a navigare devi andare di verità in verità e di scrittura in scrittura, non da interpretazione a interpretazione di teste quadrate e cervelli carnali. Hai letto il 18?
Ho letto il 18, dice: è arrivato il tempo di distruggere quelli che distruggono la terra. Questi sono l'anticristo?
Beh, chi distrugge la terra? Quelli che fanno la guerra in Ucraina, nel Vietnam, in Afghanistan, l'impero sovietico, l'impero americano, quelli che fanno... Ecco, giunge il tempo, se tu tiri una bomba, hai distrutto la terra, hai fatto un buco e dovrai mietere da quel buco. E allora, dice, è arrivato il tempo di giudicare i morti e dare il premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi. Cioè il premio ovviamente sarà la festa del matrimonio dell'agnello, Apocalisse 19, 7 a 9, che sarà in cielo contemporaneamente, 30 giorni, di ira di Dio sulla terra. Quindi ira di Dio sulla terra, matrimonio in cielo, ti assicuro, sarà un grande contrasto. Va bene? Perché dopo il rapimento inizia in cielo il matrimonio dell'agnello e sulla terra sette coppie dell'ira di Dio. Sono stato chiaro?
Sì.
Chiaro.
Sì.
Allora io direi di andare...
Ultimo versetto.
Leggimene solo la metà, guarda, il 19.
Allora si aperse nel cielo il Tempio di Dio e in esso apparve l'arca del suo patto.
Alt! Appare l'arca in cielo. Sono 2000 anni che gli ebrei cercano l'arca del patto. Dappertutto, persino a Hollywood, persino Indiana Jones lo cercava. Non ha trovato un fico secco. La cercano dappertutto, tranne nell'unico posto dove si trova, perché... c'è un libro che ti dà le coordinate dove l'arca si trova, ma loro non ci credono a questo libro. Gli ebrei non credono al Nuovo Testamento, non credono tantomeno all'Apocalisse, ma se ci credessero, al capitolo 11, verso 19, la prima parte, ecco che appare l'arca che gli ebrei si stanno scervellando per cercarla. Va bene, adesso noi cristiani è nel nostro cuore, nel senso che per noi l'arca è una cosa spirituale, noi siamo il Tempio di Dio. Va bene? E allora, siccome Dio non poteva fidarsi di nessuno, tantomeno degli ebrei carnali, la prese con sé in cielo.
Perché?
Perché per proteggerla. Perché quella era la dimora di Dio sulla terra.
Era la presenza di Dio.
Era un luogo santissimo.
Ah.
Capito? E allora... l'arca non è più sulla terra, Dio l'ha preso con sé in cielo. E adesso puoi leggere la parte B, la seconda parte dello stesso verso.
E ci furono
lampi,
voci,
tuoni,
e
un
terremoto e una forte tempesta di grandine.
Wow.
Apocalisse 11, 19.
Capito? Questo è l'inizio dell'ira di Dio.
Ah.
Ci siamo?
Okay, sì.
Inizia, scocca l'ira di Dio. Mm-hmm. Continuerà per 30 giorni principali, però si trascinerà fino fino all'ultimo giorno di Armageddon, che sono 45 giorni. Allora, totale 75 giorni. L'ira di Dio non è 30 solo, l'inizio con 30 e continua fino a 75. Allora, come ti dicevo, lo vediamo questi, non è che sto dando i numeri, sono Daniele 12, 11 e 12, da questi numeri. 30 più 45. Dio li ha divisi così. Va bene? E allora, ecco che in questi 30 giorni di inizio dell'ira di Dio ci saranno drastici fenomeni che annunciano il susseguente atto dell'ira di Dio, che inizia, come detto prima, 4 capitoli più avanti, Apocalisse 15, inizia l'ira di Dio, Apocalisse 15. 4 capitoli dopo l'11, no? Corretto? E durerà i fatidici 30 giorni, che si chiama l'ira di Dio, gloria a Dio, che è bello e meraviglioso.
Amen.
Che noi saremo allora con Gesù.
Grazie, Signore.
Angela, che tu ci creda o no,
Amen.
Io potrei teoricamente, praticamente fermarmi qui.
Ma andiamo a 12? Apocalypse.
Oggi?
I'm having a good time.
Ma chiede ai fratelli.
No, se, it's okay. It's
se,
okay.
Se dico, uè, uè, pastor, qua,
don't worry.
Qua dobbiamo anche riposare un po'.
Questo è stato super interessante. It's good.
E qui stiamo entrando, il capitolo 6 entra nel vivo dell'Apocalisse, 4 e 5 la preparazione, una porta che si apre in cielo, e una voce che dice sali qui, quindi per la prima volta da che mondo è mondo una porta si apre. Sai che nel giardino dell'Eden si chiuse la porta e furono cacciati fuori, quella porta si è aperta, va bene, in Apocalisse 4. E di lì cominciamo a vedere il futuro. L'Apocalisse è un libro chiuso, però quando lo Spirito Santo ti dà il bandolo della matassa, tutto si svolge automatico. In realtà, una volta che ha trovato la chiave, va bene, l'Apocalisse è il libro più facile che c'è. So che qualcuno dice che è una bestemmia, come l'Apocalisse è un libro chiuso. Ci sono i preti che dicono non leggete l'Apocalisse, quella roba da protestanti, quella roba che ti confondono. Siccome ci sono avventisti, settimo giorno e altri, il testimone di Geova, che dicono che la prostituta di Apocalisse 17 è la Chiesa Cattolica. Quindi non leggete l'Apocalisse. In effetti la prostituta è l'America. Casomai il Vaticano sarà una parte di quello. Allora, perché ha alzato la...
Voglio leggerti alcuni commenti dai fratelli. Primo da parte di Gerlanda.
Gerlanda.
Buongiorno cari fratelli.
Gerlandina, Dina, Dolcina.
È da un po' che vi seguo. Io vengo da una chiesa evangelica pentecostale. Le spiegazioni che date sulla parola di Gesù sul rapimento, a noi hanno detto che il rapimento è prima della tribolazione. Ma ascoltando voi di come spiegate la Bibbia, mi sono ricreduta. Volevo ringraziare a tutti voi nell'amore di Gesù. Continuerò a seguirvi, mi avete aperto gli occhi.
Gesù lo ha fatto.
Grazie infinitamente, Dio vi benedica grandemente.
Ciao Gerlandina, gloria a Dio.
Poi Angela, sempre grazie fratello Giuseppe con questo studio approfondito dell'Apocalisse che mi permette di darlo agli altri che hanno fame della parola vivente di Dio. Amen, alleluia. Un abbraccio forte forte a tutti voi fratelli e sorelle. Che Dio vi protegga e vi guidi nella retta via. Amen. Aurelia, Signore, proteggi la comunità di Radio Blast, tienili per mano, che il nemico rimanga sotto i tuoi piedi e sotto i loro e nessun male li colpirà, ma riempili di tanta benedizione.
Grazie.
Perché loro portano il tuo amore con la parola alle pecorelle smarrite in questo mondo perverso, dove non c'è più amore per te, Signore, e per il prossimo.
Grazie, grazie.
Grazie per la preghiera, amen.
Amen.
Gloria a te, Gesù.